University of Cambridge International Examinations. Pre-U Italian Short Course 1346. Paper 2, May 2011. Part 1, Listening Comprehension. Instructions to candidates. Write your centre number, candidate number and name on all the work you hand in. Write in dark blue or black pen. Do not use staples, paper clips, highlighters, glue, or correction fluid. Do not write in any barcodes. Dictionaries are not permitted. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. Turn to page 2 now. This section will take about 45 minutes. Answer all the questions in this part on the question paper. There are instructions about how to answer the questions and which language to answer in at the beginning of each exercise. You do not need to write in full sentences. Before each recorded item is played, time is allowed for reading the instructions and studying the questions. All items are heard more than once, and some are divided into sections. This is made clear at the beginning of each exercise. You may make notes and write your answers at any time during the test. A signal is used to introduce each item.
Brano d'ascolto 1. Suora spericolata.
You are going to hear an item about a nun on her way to visit the Pope. For this exercise, you will need to underline the option that best fits each gap in the printed summary. You will hear the item once, and then, after a 1 minute pause, you will hear it again divided into two sections. There will be a short pause between the two sections. You will then hear the item for a third time in two sections, followed by a pause to check your answers. Now, read the printed summary and the questions.
È costata cara a una suora 56enne la corsa ad Aosta per avere notizie del Papa ricoverato in ospedale per la frattura al polso. Erano le 17 quando è stata fermata dalla polizia sull'autostrada Torino-Aosta perché procedeva a velocità elevata, 180 km orari. La suora ha avuto una multa di 375 euro e la sospensione della patente per un mese. Alla vista della gente, la suora, che viaggiava con altre due consorelle, si è giustificata ammettendo di avere un po' pigiato sull'acceleratore perché preoccupata per la salute di Benedetto XVI. Nonostante il dispiacere, gli agenti non hanno potuto evitare di fare la contravvenzione, mentre alla guida dell'auto è passata un'altra delle due suore per raggiungere la loro destinazione. L'avvocato Anna Orecchioni, che si occupa della vicenda, ha spiegato che avrebbe fatto ricorso al giudice per ottenere l'annullamento della multa e, se possibile, anche la restituzione della patente. È costata cara a una suora 56enne la corsa ad Aosta per avere notizie del Papa, ricoverato in ospedale per la frattura al polso. Erano le 17 quando è stata fermata dalla polizia sull'autostrada Torino-Aosta, perché procedeva a velocità elevata, 180 km orari. La suora ha avuto una multa di 375 euro e la sospensione della patente per un mese. Alla vista della gente, la suora, che viaggiava con altre due consorelle, si è giustificata ammettendo di avere un po' pigiato sull'acceleratore perché è preoccupata per la salute di Benedetto XVI. Nonostante il dispiacere, gli agenti non hanno potuto evitare di fare la contravvenzione, mentre alla guida dell'auto è passata un'altra delle due suore per raggiungere la loro destinazione. L'avvocato Anna Orecchioni, che si occupa della vicenda, ha spiegato che avrebbe fatto ricorso al giudice per ottenere l'annullamento della multa e, se possibile, anche la restituzione della patente. È costata cara a una suora 56enne la corsa ad Aosta per avere notizie del Papa, ricoverato in ospedale per la frattura al polso. Erano le 17 quando è stata fermata dalla polizia sull'autostrada Torino-Aosta, perché procedeva a velocità elevata, 180 km orari. La suora ha avuto una multa di 375 euro e la sospensione della patente per un mese. Alla vista della gente, la suora, che viaggiava con altre due consorelle, si è giustificata ammettendo di avere un po' pigiato sull'acceleratore perché preoccupata per la salute di Benedetto XVI. Nonostante il dispiacere, gli agenti non hanno potuto evitare di fare la contravvenzione, mentre alla guida dell'auto è passata un'altra delle due suore per raggiungere la loro destinazione. L'avvocato Anna Orecchioni, che si occupa della vicenda, ha spiegato che avrebbe fatto ricorso al giudice per ottenere l'annullamento della multa e, se possibile, anche la restituzione della patente.
Brano d'ascolto 2. Intervista con Federica Pellegrini.
You will now hear an interview with an Italian sportswoman, Federica Pellegrini. You will hear the interview first, all the way through, and then, after a 1.5 minute pause, you will hear the interview again, divided into two sections. There will be a 1.5 minute pause between the two sections. You will then hear the interview for a third time in two sections. There will be a 1.5 minute pause at the end to allow you to finish writing your answers. Answer the questions in Italian. Now, read the questions.
Il 5 agosto 1988 a Milano, in provincia di Venezia, è nata una futura campionessa olimpica, Federica Pellegrini. Il sogno ha inizio. Sacrifici e disciplina accompagnano il suo percorso, coronato dal successo più importante: la medaglia d'oro alle Olimpiadi e il record del mondo nei 200 metri stile libero. Un record che poi ha abbassato nei recenti campionati europei. Federica, quanti sacrifici hai dovuto fare per ottenere certi risultati?
Sacrifici tantissimi. Il nuoto è uno sport molto duro, ma io mi sono sempre allenata con i maschi e ho quindi ricevuto una disciplina ancora più rigida. Già da piccola mi ci sono abituata e i risultati di oggi mi ripagano di tutto.
Quanto è importante lo sport per i bambini?
Lo sport è davvero importantissimo, non solo per il fisico. Aiuta a crescere e a formare il carattere.
Quindi consiglieresti ai genitori anche il nuoto per i loro bambini?
Certo, il nuoto va benissimo, come qualsiasi altro sport. La cosa importante è che sia il bambino a scegliere il suo sport, qualsiasi esso sia. Se è il genitore a scegliere, non potrà mai essere lo sport giusto. Questa è la cosa fondamentale. Sono solo i bambini a dover scegliere. Certo, da piccoli vanno incoraggiati, ma poi si capisce subito se sono portati per una disciplina o meno. Ed è inutile insistere se a loro non piace.
Federica, hai spesso detto che ti piacerebbe diventare mamma da giovane. Come pensi concilierai la carriera di nuotatrice e di mamma?
È vero, voglio avere figli presto. Ma non ho intenzione di fare la mamma e continuare a nuotare. Sono due attività troppo impegnative e importanti per poterle fare insieme.
Il 5 agosto 1988 a Milano, in provincia di Venezia, è nata una futura campionessa olimpica, Federica Pellegrini. Il sogno ha inizio. Sacrifici e disciplina accompagnano il suo percorso coronato dal successo più importante. La medaglia d'oro alle Olimpiadi e il record del mondo nei 200 metri stile libero. Un record che poi ha abbassato nei recenti campionati europei. Federica, quanti sacrifici hai dovuto fare per ottenere certi risultati?
Sacrifici tantissimi. Il nuoto è uno sport molto duro, ma io mi sono sempre allenata con i maschi e ho quindi ricevuto una disciplina ancora più rigida. Già da piccola mi ci sono abituata e i risultati di oggi mi ripagano di tutto.
Quanto è importante lo sport per i bambini?
Lo sport è davvero importantissimo, non solo per il fisico. Aiuta a crescere e a formare il carattere.
Quindi, Consiglieresti ai genitori anche il nuoto per i loro bambini?
Certo, il nuoto va benissimo, come qualsiasi altro sport. La cosa importante è che sia il bambino a scegliere il suo sport, qualsiasi esso sia. Se è il genitore a scegliere, non potrà mai essere lo sport giusto. Questa è la cosa fondamentale. Sono solo i bambini a dover scegliere. Certo, da piccoli vanno incoraggiati, ma poi si capisce subito se sono portati per una disciplina o meno, ed è inutile insistere se a loro non piace.
Federica, hai spesso detto che ti piacerebbe diventare mamma da giovane. Come pensi concilierai la carriera di nuotatrice e di mamma?
È vero, voglio avere figli presto, ma non ho intenzione di fare la mamma e continuare a nuotare. Sono due attività troppo impegnative e importanti per poterle fare insieme.
Il 5 agosto 1988 a Milano, in provincia di Venezia, è nata una futura campionessa olimpica, Federica Pellegrini. Il sogno ha inizio. Sacrifici e disciplina accompagnano il suo percorso coronato dal successo più importante. La medaglia d'oro alle Olimpiadi e il record del mondo nei 200 metri stile libero. Un record che poi ha abbassato nei recenti campionati europei. Federica, quanti sacrifici hai dovuto fare per ottenere certi risultati?
Sacrifici tantissimi. Il nuoto è uno sport molto duro, ma io mi sono sempre allenata con i maschi e ho quindi ricevuto una disciplina ancora più rigida. Già da piccola mi ci sono abituata e i risultati di oggi mi ripagano di tutto.
Quanto è importante lo sport per i bambini?
Lo sport è davvero importantissimo, non solo per il fisico. Aiuta a crescere e a formare il carattere.
Quindi consiglieresti ai genitori anche il nuoto per i loro bambini?
Certo, il nuoto va benissimo, come qualsiasi altro sport. La cosa importante è che sia il bambino a scegliere il suo sport, qualsiasi esso sia. Se è il genitore a scegliere, non potrà mai essere lo sport giusto. Questa è la cosa fondamentale. Sono solo i bambini a dover scegliere. Certo, da piccoli vanno incoraggiati, ma poi si capisce subito se sono portati per una disciplina o meno. Ed è inutile insistere se a loro non piace.
Federica, hai spesso detto che ti piacerebbe diventare mamma da giovane. Come pensi concilierai la carriera di nuotatrice e di mamma?
È vero, voglio avere figli presto, ma non ho intenzione di fare la mamma e continuare a nuotare. Sono due attività troppo impegnative e importanti per poterle fare insieme.
Brano d'ascolto 3. Una facoltà di successo.
You will now hear an interview with Paolo Dario, the successful director of the Biorobotics Department at the Sant'Anna University in Pisa. You will hear the interview first all the way through, and then, after a 1.5 minute pause, you will hear the interview again divided into two sections. There will be a 1.5 minute pause between the two sections. You will then hear the interview for a third time in two sections. There will be a 1.5 minute pause at the end to allow you to finish writing your answers. Answer the questions in English. Now, read the questions.
Dalla casa high-tech per assistere i malati di Alzheimer al robot per scavare tra le macerie dei terremoti. Non siamo su un altro pianeta, ma alla prestigiosa Università Sant'Anna di Pisa. Il direttore del Dipartimento di Robotica, il professor Paolo Dario, ci parla di sé e del suo viaggio tra le meraviglie della scienza e della tecnica.
Sono sempre stato uno che voleva cambiare il mondo e nel mio piccolo credo di aver fatto qualcosa. Niente di straordinario, per carità, ma essere riuscito a tradurre la teoria in pratica è una cosa di cui sono fiero, soprattutto in un paese come il nostro che non ha fede nel progresso scientifico.
Con tutti questi impegni, riesce ad avere una vita familiare?
Mia moglie è molto paziente perché è costretta a dividermi con il resto del mondo. Mia figlia ha interessi completamente diversi dai miei. Sta per laurearsi in storia dell'arte.
E riesce ad avere una vita sociale?
Non abbiamo una vita sociale intensa, ma ogni tanto invitiamo parenti e qualche vecchio amico alla nostra casa in campagna. La cosa più divertente di me è che la gente non sa mai dove voglio andare. Forse perché non sono molto sensibile ai valori del potere. Non amo né il denaro né la pubblicità.
Ingegnere e ricercatore di fama mondiale. Ha ottenuto riconoscimenti in ogni angolo del pianeta.
E qualcuno anche in Italia, quelli che costano poco. Mentre nel resto del mondo chi è bravo viene premiato e addirittura emulato, da noi spesso non si sa riconoscere il talento. In Italia si prendono solo i riconoscimenti che non comportano spese. È difficilissimo trovare i soldi per la ricerca. Ecco perché l'ultima volta che sono andato come ospite in televisione ho chiesto ai ricconi dell'industria: perché invece di regalare la Ferrari ai vostri figli non investite qualche milione nella ricerca?
E il sogno che Dario tiene ancora chiuso nel cassetto?
Semplice. Fornire laureati che rispondano alle esigenze dei tempi. Conto di riuscirci nel giro di un paio d'anni e poi passerò la mano. Questo non è un posto dove invecchiare, è un posto per i giovani.
Dalla casa high-tech per assistere i malati di Alzheimer al robot per scavare tra le macerie dei terremoti. Non siamo su un altro pianeta, ma alla prestigiosa Università Sant'Anna di Pisa. Il direttore del Dipartimento di Robotica, il professor Paolo Dario, ci parla di sé e del suo viaggio tra le meraviglie della scienza e della tecnica.
Sono sempre stato uno che voleva cambiare il mondo. E nel mio piccolo credo di aver fatto qualcosa. Niente di straordinario, per carità, ma essere riuscito a tradurre la teoria in pratica è una cosa di cui sono fiero, soprattutto in un paese come il nostro che non ha fede nel progresso scientifico.
Con tutti questi impegni, riesce ad avere una vita familiare?
Mia moglie è molto paziente perché è costretta a dividermi con il resto del mondo. Mia figlia ha interessi completamente diversi dai miei. Sta per laurearsi in storia dell'arte.
E riesce ad avere una vita sociale?
Non abbiamo una vita sociale intensa, ma ogni tanto invitiamo parenti e qualche vecchio amico alla nostra casa in campagna. La cosa più divertente di me è che la gente non sa mai dove voglio andare. Forse perché non sono molto sensibile ai valori del potere. Non amo né il denaro né la pubblicità.
Ingegnere e ricercatore di fama mondiale. Ha ottenuto riconoscimenti in ogni angolo del pianeta.
E qualcuno anche in Italia. Quelli che costano poco. Mentre nel resto del mondo chi è bravo viene premiato e addirittura emulato. Da noi spesso non si sa riconoscere il talento. In Italia si prendono solo i riconoscimenti che non comportano spese. È difficilissimo trovare i soldi per la ricerca. Ecco perché l'ultima volta che sono andato come ospite in televisione ho chiesto ai ricconi dell'industria: perché, invece di regalare la Ferrari ai vostri figli, non investite qualche milione nella ricerca?
E il sogno che Dario tiene ancora chiuso nel cassetto?
Semplice. Fornire laureati che rispondano alle esigenze dei tempi. Conto di riuscirci nel giro di un paio d'anni. E poi passerò la mano. Questo non è un posto dove invecchiare. È un posto per i giovani.
dalla casa high-tech per assistere i malati di Alzheimer al robot per scavare tra le macerie dei terremoti. Non siamo su un altro pianeta, ma alla prestigiosa Università Sant'Anna di Pisa. Il direttore del Dipartimento di Robotica, il professor Paolo Dario, ci parla di sé e del suo viaggio tra le meraviglie della scienza e della tecnica.
Sono sempre stato uno che voleva cambiare il mondo e nel mio piccolo credo di aver fatto qualcosa. Niente di straordinario, per carità, ma essere riuscito a tradurre la teoria in pratica è una cosa di cui sono fiero, soprattutto in un paese come il nostro che non ha fede nel progresso scientifico.
Con tutti questi impegni, riesce ad avere una vita familiare?
Mia moglie è molto paziente perché è costretta a dividermi con il resto del mondo. Mia figlia ha interessi completamente diversi dai miei. Sta per laurearsi in storia dell'arte.
E riesce ad avere una vita sociale?
Non abbiamo una vita sociale intensa, ma ogni tanto invitiamo parenti e qualche vecchio amico alla nostra casa in campagna. La cosa più divertente di me è che la gente non sa mai dove voglio andare. Forse perché non sono molto sensibile ai valori del potere. Non amo né il denaro né la pubblicità.
Ingegnere e ricercatore di fama mondiale. Ha ottenuto riconoscimenti in ogni angolo del pianeta.
E qualcuno anche in Italia. Quelli che costano poco. Mentre nel resto del mondo chi è bravo viene premiato e addirittura emulato. Da noi spesso non si sa riconoscere il talento. In Italia si prendono solo i riconoscimenti che non comportano spese. È difficilissimo trovare i soldi per la ricerca. Ecco perché l'ultima volta che sono andato come ospite in televisione ho chiesto ai ricconi dell'industria: perché, invece di regalare la Ferrari ai vostri figli, non investite qualche milione nella ricerca?
E il sogno che Dario tiene ancora chiuso nel cassetto?
Semplice. Fornire laureati che rispondano alle esigenze dei tempi. Conto di riuscirci nel giro di un paio d'anni. E poi passerò la mano. Questo non è un posto dove invecchiare. È un posto per i giovani.
This is the end of the recorded material. You now have 1.5 hours to complete the reading and writing parts.